Sabato 28 maggio 1988.
Versetto 21.
Affinché tutti siano uno, come tu stesso, Padre, sei in me ed io in te, così essi pure siano in noi, e il mondo creda che tu mi hai mandato.
Amen.
Volere che tutti siano uno è indice d'amore che fissa una meta. Questa meta è la verità di tutti, di tutto. Cioè, qualcuno deve annunciarla con il suo verbo.
Sì, il verbo l'annuncia. Il verbo l'annuncia per indicarci fino a quale punto noi dovremmo giungere, il punto per il quale lui ci ha creati. Però è tutto da capire, no?
E se siamo uno
non noi se siamo uno,
se siamo uno
quanto
è lui che ci fa uno, è il padre che ci fa uno, e lui infatti il figlio si rivolge al padre affinché non siamo noi che possiamo essere uno, soltanto guardando il padre, dal padre ne possiamo ottenere quell'unità che caratterizza il padre, l'unità che caratterizza il padre col figlio, il padre e il figlio. No? Per come così?
In questa maniera qua noi sappiamo che Dio ha mandato Gesù Cristo, cioè, stando uno col Padre sappiamo.
Per noi questo perché tutti siano una sola cosa, no?
Sì.
Non mi raccogliere tutti in un solo pensiero.
Ma qui la chiave di volta è, in quanto una proposta, è l'intelligenza di come sono uno padre e figlio, affinché tutti siano uno, come, quindi ci propone quell'unità lì, e stanno intendendo quell'unità lì, che noi possiamo, che siamo fatti uno. Qua anche questo ci fa capire che l'essere viene dalla conoscenza, l'unità con Dio viene dalla conoscenza dell'unità che c'è in Dio tra padre e figlio.
Capito?
Sì, quindi da parte nostra cercare di conoscere, perché
cercare di conoscere qual è quest'unità, perché lui dice come noi siamo uno, quindi si propone questo, ma lo propone a noi che non capiamo. Allora propone a noi di capire, o se lo propone vuol dire che dà a noi la possibilità di capire proprio attraverso queste parole. Quindi lui ci propone una cosa che non capiamo. Apparentemente non capiamo, capito? Ma quando ce la propone, ci dà la grazia e la possibilità di capire. Se Dio ci propone, ci prenderemo in giro. Dio certamente non ci prende in giro, mi spiego. Quindi ti dà la possibilità di capire. Dobbiamo cercare di capire che cosa lui vuol significare dicendo a noi come noi siamo uno. Ci propone un termine di paragone, eh? Se io non capisco il termine di paragone, il paragone non serve proprio niente. Il paragone serve in quanto io capisco il termine di paragone. Lui propone il paragone, quindi da capire, e ci fa capire che soltanto intendendo come loro sono uno, noi partecipiamo di questa unità.
Quindi noi ci troviamo di fronte a una cosa che ai nostri occhi è impossibile capire, perché è una cosa...
Va bene, ma in quanto Dio ce lo propone, ce lo rende possibile. Presso Dio tutto è possibile, quindi non dire mai impossibile quello che Dio ti propone. Perché proprio impegnandoti nell'impossibile, che l'impossibile diventa possibile. Quello che per te è impossibile, se tu ti proponi, perché Dio me lo propone, a me è possibile, impossibile, però Dio me lo propone, quindi ti impegni, ti accorgerai che l'impossibile diventa possibile, ed è grazia di Dio. E soltanto giungendo a questa possibilità, passando quindi da questa impossibilità a questa possibilità, è proprio lì che si è fatta una con il padre, capito? Tu sei.
Grazie. Siamo tanto noi come possiamo conoscere, cioè per conoscere quest'uno che c'è tra il padre e il figlio,
sì.
Noi dobbiamo arrivare a conoscere il figlio, attraverso il figlio arrivare al padre, e poi dal padre ricevere quello.
Sì, ma noi non possiamo conoscere il figlio se non arrivando al padre, perché solo il padre conosce il figlio. Comprendi?
Sì.
Quindi, questo ci propone di guardare il padre, perché nel padre noi abbiamo la conoscenza di quello che è il figlio, e quindi anche, ecco, dell'unità che c'è tra padre e figlio. Noi, tempo fa, quando abbiamo parlato, il figlio è solo pensiero del padre, no? Quindi guarda il padre, vede quello che il padre opera.
E il padre è una caratteristica dell'uno.
Un momento, non ci siamo. Perché, allora, guardate il padre, vede quello che il padre opera, il figlio, no? Vedete quello che il padre opera, conosce se stesso, perché lui è l'opera del padre. Capito? Allora abbiamo detto, lui riceve l'essere dal padre, ricevendo l'essere dal padre, si scopre come figlio. Allora cosa succede? Che siccome riceve l'essere dal padre, l'essere è uno solo, le persone sono due, padre e figlio sono due persone, però l'essere è uno. Questa è l'unità che c'è tra padre e figlio, perché è un solo essere, è un solo essere, persone distinte, ma un essere unico, perché il figlio riceve l'essere dal padre, e questa è l'unione che Dio vuole tra noi e Dio, che noi riceviamo l'essere, e soltanto ricevendo l'essere dal padre. Ora, come il figlio riceve l'essere dal padre?
Pensando solo al padre.
Sì, ma non basta pensare solo al padre, però bisogna pensare al padre. Ma deve vedere l'opera del padre, capito? Certo, guardando il padre tu vedi quello che il padre fa.
Però, intendendo l'opera del padre.
Ecco, vedendo il padre tu intendi quello. E intendendo il padre tu ti accorgi di essere pensiero del padre, di essere l'opera del padre. Quindi tu ricevi l'essere dal padre, è quell'essere lì che forma, perché è l'essere unico. È l'essere che forma l'unità tra padre e figlio, perché l'essere è uno solo. Cioè, noi formiamo un'unità tra noi in quanto c'è un essere comune. Mi spiego? Se tu avessi un essere diverso dall'essere, non c'è possibilità di unità, capito? C'è un essere unico, le persone sono distinte, però, ma l'essere unico, non so se avrei l'idea, capito? Allora, l'essere unico in quanto tu ricevi l'essere da un altro, ma questo come lo ricevi l'essere? Tu ricevi l'essere contemplando, conoscendo che ricevi l'essere, mica per fede io ricevo l'essere, non basta mica la fede farti uno, non basta credere perché dico me l'hanno detto, non basta, in quanto conosci, hai capito? E conoscendo che l'essere si trasmette, quello ci fa capire l'importanza della conoscenza, perché attraverso la conoscenza che si diventa, che si, hai capito? Che si riceve l'essere, senza conoscenza non si riceve l'essere, e allora si diventa, si resta separati. Quindi il principio di unione è la comunicazione dell'essere. La comunicazione dell'essere vi dà uno solo, dal padre, e soltanto la comunicazione dell'essere del padre che si fa uno solo. Non so, hai capito?
Sì.
Per quello dice così come. Capito? O no?
Sì. Cioè, quindi praticamente noi, diciamo così, per fede possiamo arrivare fino al desiderio di intendere.
La fede è quella che ti fa credere a queste parole. La fede ti fa credere a queste parole. E devi credere anche se non ne capisci, capito? Perché è vero, è parola che è tutta opera di Dio, è una parola che arriva a me, tu non puoi disprezzarla, farsi un altro superbo, capito? Quindi credi ancora senza capire, ma credi per capire. Perché tu dici, ma io credo, ma non mi preoccupo di capire, e allora praticamente tu disprezzi nel tuo cuore quella parola che ti è arrivata. Ma se credi, tu desideri arrivare a capire. Ma fin tanto che non arrivi a capire, questa unità qui non si forma, sia chiaro, eh? Perché l'unità mi è data dalla comunicazione dell'essere, quindi la comunicazione dell'essere che mi fa uno, e la comunicazione dell'essere io non la ricevo se non conoscendo. Va bene? È importante, no?
Ma meglio. Scusa, l'unione è pensiero.
Eh?
L'unione è pensiero.
No, ma il pensiero è l'intelligenza, capito? Perché non basta pensare, io penso a, non basta mica pensare, devi intendere quello che pensi.
Certo.
O l'intelligenza di quello che pensi ti viene dall'oggetto a cui tu pensi. Quindi pensando a, e conoscendo, pensando ad una causa, tu vedi quello che quella causa provoca, ad esempio. E quindi l'unione viene dall'intelligenza del principio, dell'intelligenza della causa, cioè qui dalla conoscenza del padre, eh? Non so se, d'accordo?
No, mi chiedevo anche io che cosa significasse essere una cosa sola come il padre e il figlio,
perché se te lo propone, capisci?
Anche sì, in noi una cosa sola,
certo. Questo deriva da, non siamo noi che possiamo fare una cosa sola, delle volte noi ci prendiamo in giro quando diciamo fermiamo una cosa sola, mi spiego? Perché noi, dico, io devo andare a Torino, l'altro deve andare a Cuneo, come facciamo a stare insieme? E noi vivendo andiamo sempre verso una meta. Ora, e solo se si ha una meta comune, è la meta che ci unisce, capito? Quindi non è la nostra volontà, è la meta che mi fa una cosa sola con l'altro che cammina verso la stessa meta, ma se abbiamo mete diverse. Ora, ognuno di noi, non fosse altro che pensando però ha mete diverse dall'altro. Soltanto Dio ci rende uni, soltanto Dio ci fa, capisci? È Dio che fa abitare tutti sotto la stessa tenda. Ma Dio in quanto è meta, non in quanto è invocazione, non in quanto è fede, non in quanto è rito, è in quanto è motivo di vita. Sì, motivo di vita, quindi fine, capito? Allora in questo caso qui, ecco Dio, ecco, ci fa abitare tutti sotto la stessa tenda, in quanto abbiamo Lui come fine di vita. Ora soltanto conoscendo quello che il Padre fa, dico qui riceviamo la comunione, la comunicazione dell'essere, e dell'essere, siccome l'essere è uno solo, l'essere si fa uno, d'accordo?
Sì. Non capisco questo perché il mondo creda che tu mi hai mandato. No, non capisco, no? Perché.
Ma è non finale. È tanto perché. Vabbè, può anche essere il finale. Qui ci fa capire che il credere lo è. È una conseguenza di questa unione, cioè della presenza di Dio.
Credere non precede, precede per arrivare a vedere.
No, ma no, un momento. E Dio, la fede viene da Dio, capisci? Non è che la fede venga da me, ma la fede non viene dalla creatura.
Sì.
La fede viene da Dio, hai capito? Ora, soltanto in quanto Dio parla, dà la grazia alle creature di credere. È Dio che parlando dà la grazia. Dio parlando non è che faccia intendere le creature. Dio parlando dà la grazia di credere alle creature. D'accordo? Ecco. Ora, parlando ha detto, ora cos'è la parola? La parola è un segno. Segno però che ha una certa caratteristica. Ora, questa caratteristica è data dalla presenza della verità. Cioè, la verità non ha bisogno degli uomini. Capito? La verità ha in se stessa la garanzia. La parola di Dio ha in se stessa la garanzia della verità. È parola, non è ancora intelligenza. Quindi la parola di Dio arrivando a noi dà a noi la possibilità di credere. Se la parola di Dio, io non posso credere una cosa che non si annuncia a me. Mi spiego? Io posso credere in quanto la cosa mi annuncia, si annuncia e si annuncia con certi sigilli, con certe caratteristiche, per cui io non posso smentirla. Capito? È verità. Io non la posso ancora capire, però non la posso smentire. La verità è superiore a noi. Si impone a noi, capito? E per questo, in quanto si impone con la garanzia della verità, dice, dà a noi la possibilità di credere. Se crediamo, allora cerchiamo di capire. Vediamo, capito? Allora dico, soltanto là dove c'è la verità, ora soltanto se noi siamo una cosa sola, con il Padre, con il Figlio, in noi c'è questa garanzia, la verità, e allora eccoci la possibilità al mondo di credere. Perché? Perché la parola arriva nel mondo, non Dio arriva nel mondo, chiaro, eh? Non la luce di Dio, la conoscenza di Dio arriva nel mondo, la parola, il segno di Dio arriva nel mondo, arriva nel mondo dell'io, capito? Perché nel mondo dell'io non si conosce Dio, noi non vediamo Dio, noi vediamo i segni di Dio, capito? Ma devono essere segni di Dio. Capito? Ora, se io parlo di me, ad esempio, parlo di me, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, io ho fatto quell'altro, qui non c'è il segno di Dio, capito? Quindi non do la possibilità di credere, capito? Se invece uno lascia parlare Dio, allora qui c'è la parola di Dio dà la possibilità di credere, la parola, è capito?
Sì, sì, ma allora questo mondo non è quello interiore, perché appunto, dicevo, quando uno è già arrivato a Pentecoste non ha più del mondo che deve...
No, qui non siamo a Pentecoste, Qui è promessa
questo
di
essere uno, questo giungere ad essere questo uno con uno
è introduzione alla Pentecoste. Lui sta parlando per portarci alla Pentecoste, capito? Ma qui siamo molto prima di Pentecoste,
Sì, però questo capito, non è successivo a questo passaggio.
No. Qui lui sta parlando per condurre noi a conoscere che cosa è che fa uno il Padre e il Figlio. Ora, il conoscere che cos'è che fa uno il Padre e il Figlio è ancora premessa alla Pentecoste, Non siamo ancora lo Spirito Santo. Comprendi?
Quindi questo affinché il mondo crede che tu mi hai mandato riferito a questo momento.
A questo momento qui, perché soltanto là dove c'è la comunione, cioè una cosa sola, con Dio, lì c'è Dio che parla, ed essendo Dio che parla c'è la possibilità di dare al mondo la possibilità di credere. La terra del mondo non ha possibilità di credere. Cioè, solo là dove arriva la parola di Dio. Ma la parola di Dio arriva là dove c'è il sigillo di Dio. Ora, se una creatura non è con Dio, non c'è mica il sigillo di Dio. La creatura che non è con Dio parla di se stessa. è vero che parlando di sé, Dio a un certo momento, mi spiego, manifesterà anche sé, anche nelle ambizioni, anche nell'orgoglio, mi spiego, della creatura. Per cui la creatura diventa un segno di Dio. Ma qui è Dio, eh? Non è, hai capito? Soltanto quella creatura che è unita a Dio, che fa una cosa sola con Dio, lì parla Dio, e quindi quella parola di Dio ha la garanzia della verità, e questa garanzia della verità dà la possibilità al mondo dell'io, guido, di credere, quindi di risuscitare, di uscire dal suo sepolcro. Non so se ho reso un po', va bene, capito? Aspetta tutto.
Sì, perché appunto io intendevo appunto, no, che poi quando si realizza questo, il mondo possa credere. Allora non lo capivo molto, perché dicevo, se uno è già arrivato a Pentecoste, non c'è più il mondo che deve...
Sì, è chiaro che parlare del mondo è sempre, è vero, io, capito? Là dove c'è, perché il mondo è ciò che ha per centro il pensiero dell'io. Per cui, vero, vedi che tu osservi il mondo e torna a te, e tutto fa centro, perno, su, sei tu che vedi. Capito? L'orizzonte, vero, è attorno a te, le creature ti guardano, cioè tutto, vero, ti riconduce sempre a io sono, e sei portato a parlare di te, capito? Per noi è molto facile parlare del nostro io sono andato, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, e capito questo. Con questo però noi non andiamo mica, ecco, non diamo la possibilità al mondo di credere in Dio, tutto più diamo al mondo la possibilità di credere a quello lì ha fatto questo, capito? Cioè, di credere all'uomo, ma non vedi mica, ecco, soltanto se sei una cosa sola con Dio, ecco, vuol dire, dai la possibilità di credere al mondo, affinché il mondo creda, abbia la possibilità di credere, eh? Quindi la possibilità di credere viene là dove c'è, è la parola di Dio che dà la possibilità di credere, non siamo noi che diamo al mondo la possibilità di credere. Io posso parlare di Dio da mattina a sera, ma se non c'è l'unione con Dio, le mie parole sono rumore, non danno mica la possibilità di credere, capito? Perché è soltanto Dio che dà la possibilità di credere. La fede viene da Dio, non viene dagli uomini. Tu puoi affannarti da mattina a sera per cercare di far credere un uomo, è come se volessi far mangiare uno che non ha fame. Quindi tutti i tuoi sforzi sono inutili. Cosa devi fare? Dici, senti, aspetta che l'altro abbia fame, vedrai che dopo, hai capito, il pane te lo mangia. Ma non insiste, perché tutta fatica è sprecata. Aspetta, allora vedi che, cioè, rispetta l'iniziativa di Dio. È Dio, capito? Quindi è Dio che fa credere. Certo, se invece la creatura, vero, forma una cosa sola con Dio, come il padre è uno solo col figlio, allora qui sì, perché è Dio, ma qui la creatura non è più lei che opera, l'iniziativa qui è di Dio, capito? Grazie.
Mi ha colpito questo, affinché tutti siano uno come tu stesso il padre. Il fine della parola e della preghiera che Gesù fa al padre è che noi facciamo una cosa sola, tutti, cioè tutti quelli che crederanno, tutti, perché Dio vuole salvare tutti, come si era detto l'altra volta, perché è molto collegato al versetto prima. Tutti siano uno. Ciò che fa uno, la distinzione, perché dice come te, padre, la distinzione è nelle persone, però l'unità è nell'essere, dove riceve la distinzione.
È l'essere che fa uno.
Sì. E l'essere è il padre che
si che comunica se stesso, che comunica l'essere.
E dice come tu padre.
E quello fa uno. Quindi qui ci propone, è una parola che per farci arrivare a Pentecoste, ci propone di capire, perché te non parlerebbe, no? Ci propone di capire come il padre e il figlio fanno una cosa sola. D'accordo?
D'accordo? Questo non è ancora Pentecoste. È già tanto ed è ancora.
Sì, bisogna diventare un solo pensiero con Cristo, in modo da essere una sola.
Sì, ma questa unione, vero, viene dal Padre.
Sì.
Per questo Cristo prega il Padre,
sì,
per dire a noi, guarda che questa grazia, questa possibilità, questa luce, ti viene da Lui. Allora,
e per insegnarci,
ecco,
per fare la stessa,
cioè,
cosa
che ci insegni i passi, ci insegni i passi. Graduarti, ma ci segni i passi, ecco, per cui dici, guarda che è inutile che tu ti sforzi, Signore, io faccio una cosa solo con te,
sì, sì,
non è sforzo di volontà, perché te dire, fate lo sforzo di volontà di essere una cosa solo con il Padre, non dice questo, quindi non dipende dalla mia volontà,
certo.
Poi fa l'albo for cui vedrai che fare una cosa, no, io faccio l'albo for cui, non faccio una cosa solo con il Padre, ecco, capito, fa sacrifici, rinnegate, non basta tutto questo, viene è la luce che viene dal Padre,
sì.
Allora guarda il Padre, sì, vero, e vedrai quel che il Padre fa, questo formerà poi di quello, d'accordo?
Sì, poi è lui che ti spiega tutto, ti illumina,
certo,
fino
certo,
a
D'accordo.
Posso chiedere una cosa?
Cioè, per amore, non per forza. Amore, non?
Sì, perché presso Dio tutto è amore, quindi tutto è atto libero. È atto libero. Quindi non amore costituito come.
No, no, amore.
Ma, ecco, per cui bisogna imparare a, nei riguardi di Dio, ad avere questa, il fondamento e questa grande fiducia. Non pretendere, ma abbi questa grande fiducia, perché è un atto libero di Dio. Quindi non derere dei tuoi sforzi. Inutile che tu ti crei una situazione di tensione, mi spiego, volere, cioè, non dipende dal tuo volere. Mi spiego, è grazia gratuita, mi spiego, che viene da Dio perché Dio è libero. Dio vuole comunicarti, però ecco, non pretendere, perché come pretendi tu già frustri la cosa e certamente rendi nell'impossibilità, per cui ci deve essere questa grande fiducia, questa grande distensione di Dio, capito? È un bambino fidato nelle mani della madre.
Quindi invocazione comunque.
Sì, 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 ma non tensione, no? Non tensione, non pretesa, non pretesa, fiducia. Il fondamento della creatura ci deve essere la fiducia, perché è Dio che fa, non sono io che devo fare, d'accordo?
Lasciarsi fare, insomma.
Lasciarsi fare.
Già l'altro giorno quando si era detto che il figlio prega il padre e ci orienta il padre, ma quando Gesù dice il padre incomincia l'opera e il figlio la porta a termine, e poi qui ci dice ci orienta di guardare il padre, perché dal padre che noi chiediamo, quindi è il padre che completa l'opera.
Il figlio completa l'opera portandosi al padre. Il figlio completa l'opera,
sì. Perché poi dal padre noi riceviamo, e quello che riceviamo dal padre non è il completamento ancora ultimo.
Certo. Comunque il figlio completa l'opera, portandosi al padre. Tutto viene dal padre, tutto ritorna al padre, ma non ritorna al padre se sei figlio.
Dunque, finché siano uno, generalmente si intende uno tra di noi, perché qui non spiega uno con noi. Però il fatto che dopo continui e dica come tu stesso padre sei in me e te così sicuri siano in noi, spiega che quell'uno vuol dire siano uno, una sola cosa con noi e noi.
Si capisce.
Ecco. Sarà poi questo che ci fa una cosa sola tra di noi, però alla fine non è che siamo una cosa tra di noi. Neppure che dal padre, lo so che dipende dal padre, ma neppure che l'oggetto della preghiera non è che siamo uniti tra di noi. E che siamo una cosa sola con Dio.
Con Dio.
E di conseguenza allora poi saremo una cosa tra di noi.
Si capisce.
Ecco, questo perché. Poi quello che diceva Silvana, no? Anch'io l'avevo inteso come lei, cioè praticamente Gesù dicendo.
Teoricamente.
Sì, dicendo così essi pure siano in noi, onde il mondo creda. Quel onde lo vedo molto collegato, cioè quando siamo una cosa sola con il padre,
sì.
Come il padre nel figlio e il figlio nel padre, quello io lo vedo come Pentecoste.
Sì, ma non interessa quello che tu vedi, perché io non controllo niente.
Ma chiedo,
dimenticati.
Sì, dimentico quello che ho imparato.
Certo.
Chiedo, è Pentecoste?
No, l'ho già detto con Silvano.
Ma vorrei capire perché.
Ah, beh, allora cercalo. Passato 22.
Perché, un momentino.
Ma no, se vuoi capire perché devi mettere in preghiera in silenzio presso Dio e Dio ti farà capire perché.
Perché lo Spirito Santo è la Pentecoste, cioè capire e scoprire la presenza del Padre e del Figlio. Però l'essere una cosa sola, perché lo collegavo con un'altra parola di Gesù che dice, in quel giorno conoscerete che io sono il mio Padre, voi in me, Dio in voi.
No? Certo.
Quindi dice, quello è il segno che uno è Pentecoste, sono parole a te.
Certo.
Quindi mi pareva che questo dice. Mi pare che dica la stessa
sì,
cosa.
Sì, ti pare.
Appunto. Non dice?
No, cercano il silenzio, la recita. Va bene. Versetto 22.
Sabato sera, 6 marzo 1993, presso casa di preghiera.
E non prego solo per loro, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, affinché tutti siano uno. Come tu, Padre, sei in me e io in te, così essi pure siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Grazie. Versetto 21. Affinché. Tutto pieno di affinché, tutto questo capitolo. Versetto 21. Affinché.
Sta indicando uno scopo.
Scopo di che cosa?
Non prego solo per questi, ma per quelli che per la loro parola crederanno in me. Quindi affinché tutti.
Ma quello affinché da chi dipende?
dipende da Dio e dall'interesse che...
No, dico, da quale verbo qui dipende questo affinché?
Il credere è la condizione per arrivare a quel fine.
No, ma voglio collegare questo affinché, perché questo affinché dipende da qualche cosa. Da che cosa dipende questo affinché? Da quel prego. È il prego, il vero principale è il prego. Prego affinché.
Prego.
Ecco, dovrò un po' collegare questo prego con affinché, che il rapporto c'è tra quel suo pregare affinché, che rapporto c'è? Che lui prega affinché, ma che rapporto c'è tra il suo pregare e l'affinché?
Non si prega per ottenere?
Lui qualcosa? Dice io prego.
Affinché, per ottenere qualcosa, per raggiungere uno scopo.
Ma hai il concetto quello di pregare?
E fa dipendere dal padre quello che chiede.
Dunque, lui è... Il suo pregare è continuamente rivolgersi al Padre.
Lui adesso dice, non prego per il mondo, prego per quello che mi hai dato, non prego solo per quelli, ma prego anche affinché tutti quelli che credono in loro, eccetera, affinché. Allora, che rapporto c'è tra questo suo pregare perché si realizzi quella cosa?
Bisogna che in noi nasca quell'interesse, quell'attrazione per il Padre, eccetera. E la condizione, nessuno può arrivare a me. Poi lui dice, senza di me non fate niente, nessuno può arrivare al Padre se non per mezzo mio, tutto quello che è stato fatto è annientato se voi non credete. Insomma, sono tutte cose condizionanti. Comunque è tutto volto a questo scopo, che è quello di creare uno stesso motivo esistenziale, uno stesso pensiero, uno stesso interesse. Noi siamo fatti in modo che se non abbiamo un interesse davanti a noi, la nostra vita non ci dice più niente. E questo interesse può essere di diversa natura, e noi lo vediamo, può essere un idolo che è destinato a finire molto presto, crollare, lasciarsi delusi, eccetera. C'è un solo valore che invece va al di là di noi, al di là della nostra morte, non assaggeranno la morte, se crederanno in me, eccetera. Insomma, non so.
Franca?
La volta prima aveva detto, santifico come stesso affinché faceva dipendere questo dal santificare suo. Adesso prega affinché. Cioè,
c'è un rapporto a quello, sì. Suo pregare, evidentemente l'affinché. Ora, quell'affinché è una realizzazione, finché si realizzi una certa cosa. Ma chiedo che rapporto c'è tra il suo pregare e la realizzazione. Evidentemente se lui non prega non si realizza quella cosa. E appunto questo dico, che rapporto c'è tra il suo pregare e la realizzazione?
Sì, quello che lui fa lo fa con un'intenzione ben precisa.
Franco.
Sì, il suo pregare è guardare a, guarda, a quelli che credono in lui.
No, lui sta con prego il padre.
Sì, prega, ma dico, a quelli che credono in lui, dà la possibilità attraverso lui di guardare al padre come li guarda, attraverso la sua parola, attraverso il suo riportare tutto al padre. Quindi quell'affinché dipende
dal suo pregare.
Dal suo pregare.
Ma che rapporto c'è tra questo suo pregare e quello che si deve realizzare, perché evidentemente la realizzazione di quello di cui lui dice affinché eccetera dipende dal suo pregare. Se lui non prega non si realizza questo. Quindi intanto escludiamo che però questo essere una cosa sola eccetera dipenda dalla buona volontà degli uomini, dalla fede degli uomini, dallo sforzo degli uomini eccetera, perché è lui affinché, quindi evidentemente la realizzazione dipende da lui. Ma allora ti sto chiedendo, che relazione c'è?
Quello che si è detto l'altra volta, che è rivolto, mi prega per loro, cioè per coloro che hanno la possibilità di capire la sua parola, di capire quello che è il suo rapporto con il padre.
Ma dicevo così, mi rivela, mi mette in evidenza questo, che dipende da questo pregare suo.
Dipende dal suo pregare, ma cos'è questo suo pregare che realizza? Perché il suo pregare realizza?
Suo pregare realizza perché lui guarda dal principio, si rivolge al principio e tutte le cose si realizzano nel principio. Ed è perché dipende da lui, perché nessuno viene al padre se non per mezzo di me. lui è il passaggio obbligato.
Sì, certo. Infatti è la sua gloria, no?
La sua gloria,
come passare obbligato è la
questa realizzazione
gloria.
Dipende proprio da lui.
Vado?
Ma pensavo, sì, essendo che ogni parola del Vangelo è per noi.
Sì, certo. Anche questo è per noi.
Anche questo è per noi.
Quindi anche questo suo pregare è per noi. Che cosa dice a noi questo suo pregare? E perché pregando realizza?
Ma evidentemente non ci dice che se noi preghiamo realizziamo, perché non
no,
siamo noi.
No, è lui.
È lui.
Lui.
È un invito a vedere dal punto di vista di Dio. Cioè, lui dice, lui prega. Pregando vuol dire ascoltare il principio.
Pregare vuol dire che guarda tutto dal punto di vista del Padre, no? Per noi. Per noi guarda dal punto di vista del Padre, no? Capito? E guardando dal punto di vista del Padre dice non prego per il mondo, quindi evidentemente lui pure è venuto per salvare il mondo, però a questo punto qui lui non prega per il mondo, prega soltanto per quelli che il Padre gli ha dato e per tutti coloro che crederanno alla parola di coloro che il Padre ha dato a lui. Ora, che rapporto c'è? Perché Zerba non prega per il mondo? I termini da chiarire sono questi. Perché dice io non prego per il mondo? A questo punto qui la sua preghiera non è rivolta al mondo, non è per tutti, è soltanto per qualcuno. Quali? Coloro che il Padre gli ha dato. E tutti coloro che crederanno a costoro e finché si realizzi una certa cosa.
E quando dice finché sono nel mondo, sono la luce del mondo, poi c'è un momento in cui lui non è più nel mondo.
Certo.
Per cui c'è il rischio di, se noi non...
di essere separati, per cui la sua preghiera non è più efficace per noi.
Sì, la sua preghiera non è più efficace.
Cioè la preghiera è efficace soltanto per coloro che sono con lui.
Che hanno camminato con lui.
Per cui coloro che sono con lui a un certo momento hanno bisogno che lui preghi, coloro che sono con lui a un certo momento hanno bisogno che lui preghi, preghi il Padre, perché si realizzi una certa cosa, altrimenti non si realizza.
Ma loro sono quelli che appunto sono con lui, che hanno già...
Sono quelli che lui ha preso dal mondo, perché erano tuoi, erano del Padre, erano attratti dal Padre, no? Allora, questa attrazione li ha portati a lui, erano tuoi, tu li hai dati a me, quindi adesso sono con lui, appartengono a lui, lui li ha portati via al mondo, li ha portati via al mondo, per cui a questo punto qui c'è questa grande separazione, ci sono alcuni che sono stati portati via al mondo, ci sono alcuni che sono rimasti nel mondo. A questo punto lui dice, io non prego per quelli che sono rimasti nel mondo, io prego per quelli che sono con me, ma adesso il compito non è finito.
Ecco,
come è finito adesso? Io prego affinché questi che sono con me, allora se sono già con lui, che cosa sta pregando? Che valore ha questa sua preghiera per realizzare qualche cosa? Cioè lui non prega il Padre con parole,
certo.
Evidentemente se noi vogliamo capire qualcosa dobbiamo andare al di là delle parole. Allora cos'è questa preghiera al di là delle parole? Non dice delle parole al Padre, tra il figlio e il Padre non ci sono delle parole. Cioè io sto chiedendo cos'è questa preghiera al di là delle parole,
appunto,
che è condizione necessaria perché si realizzi, altrimenti non si realizza qualche cosa in coloro che sono con lui, non nel mondo, in coloro che sono con lui.
Sì, ma appunto perché sono già con loro, con lui, e però c'è qualcosa che lui deve realizzare, no? Che deve formare. Lui
sì,
prega il Padre
evidentemente
perché
il,
si formi
il cammino
in lui
non è compiuto.
Questo pensiero unico,
ho
così.
Ma dillo.
Ho capito, chiede al Padre perché la gloria del Figlio viene solo dal Padre, bisogna che ci sia il Figlio sia glorificato.
Certo, il Figlio
che si realizzi.
Ma, allora, ma colleghiamo questo con quelli che sono con lui. Perché lui sta pregando per coloro che sono con lui, che sono stati portati via al mondo.
Ma sono con lui, ma perché? Che è dal Padre, che siano questo una cosa sola, perché è dal Padre che viene la consapevolezza che sono
sì,
con
certo
lui, perché loro non sanno di fare una cosa sola col pensiero di Dio col Figlio. E sono con lui, ma loro non lo sanno.
Ogni realizzazione viene solo dal Padre.
Dal Padre, la realtà di queste parole.
Ogni realizzazione viene solo dal Padre. Ogni realizzazione è solo il Padre.
La realtà di queste parole sarebbe la realizzazione?
No, queste parole sono necessarie. Qui sono parole, però non dice parole. Queste parole sono necessarie, cioè questa preghiera è necessaria perché la realizzazione, lei se poi una cosa sola,
viene solo dal Padre.
Allora, lui che funzione compie attraverso questa preghiera.
Che cosa devi fare? Dunque, mi sembra che sia chiaro adesso a questo punto che la realtà viene solo dal Padre.
Solo dal Padre. Solo dal Padre, sì, solo dal Padre, perché il Padre è il creatore e il Padre è colui che realizza ogni cosa. Altrimenti nessuno, senza il Padre le cose sono sogno per noi. Non capisci?
Allora, pregare, abbiamo detto spesso che arriva la mente a Dio, quindi certo, il figlio deve ritornare al Padre, fare una cosa sola col Padre affinché noi stessi facciamo una cosa sola col Padre. Per noi, uniti al suo pensiero, dobbiamo...
Noi siamo con lui, noi. Loro, erano, perché lui li aveva portati via al mondo, erano, appartenevano al Padre e quindi erano attratti dal Padre, capisci? Quindi non appartenevano al mondo, lui li ha presi dal mondo e li ha presi dal mondo per portarli dove? Ecco, li sta portando verso una realizzazione, ma secondo quello che dice, lo dice sempre per ognuno di noi, come ci stiamo leggendo, quindi evidentemente c'è un cammino che sta arrivando verso una certa realizzazione. Perché si giunga a questa realizzazione è necessario che a un certo momento il figlio faccia questa preghiera al Padre. Ecco, volevo sentire questo rapporto che passa tra questo pregare del figlio e la realizzazione, perché dunque il Padre non è un capriccioso, mi capisci? Non è che la cosa non viene così in atto magico, mi capisci, del Padre. Per cui, non so, io supplico il Padre, fa questo, e lui magicamente... Non è così, mi capisci? Avviene tutto attraverso compartecipazione e consapevolezza, attraverso consapevolezza delle cose. Quindi è una consapevolezza. Allora, evidentemente, dicendo questo, lo dice affinché noi abbiamo a prendere consapevolezza di quello che lui sta operando pregando il Padre. Non so se capisci?
Sarebbe quando tutto è sottomesso al figlio, in questo momento il figlio consegna il regno al Padre, e questa preghiera e questa consegna del regno al Padre, perché
certo, è un affidamento, è un affidamento.
Non so, oggi mi veniva da meditare su quel, non mi toccare, non in tanto, perché non sono ancora salito al Padre. Il figlio deve salire al Padre, insomma, deve fare una cosa solo col Padre, è un po' quel punto che si descrive spesso così, ti porta fino al sorgente, poi ti dice attingi. Certo. In quel momento però non c'è più. Attingendo tu cogli che cos'era il figlio.
Certo.
È così?
Si capisce. È dal Padre ogni cosa si realizza.
Ma allora...
Ogni cosa. Quindi senza il Padre non si realizza.
Attingere la sorgente del Padre in questo caso. Allora attingendo alla realtà del Padre... prima il figlio, cioè, portandoci al Padre,
per gli apostoli, quel punto lì, gli apostoli che sentono il loro maestro dire io prego, ti prego Padre, ti prego, in loro cosa si forma? Loro sono col maestro, il maestro dice io ti prego, e cosa avviene negli apostoli?
Ma se si uniscono,
loro sono con lui, sono con lui, quindi loro appartengono a lui, e quello è scontato. Lui li ha presi dal mondo, tanto erano del Padre, erano già del Padre. Adesso, e direi, è l'ultimo anello della catena, mi capisci? Affinché si realizzi qualche cosa in loro, mica nel figlio, logico. Tutto è realizzato nel figlio.
Sì, ma è un po' quello che si dice, lo spirito di presenza. Perché, sì, la realtà è una presenza, che il Padre diventi presente, cioè... La consapevolezza è questa, della presenza del Padre in loro.
Ci orienta tutta l'attenzione.
Cioè, questo affinché dipende dal prego, no? È evidente, no? Sì, questo affinché dipende dal prego, no? C'è una dipendenza, no? Affinché, quindi prego affinché.
Sì, sì, la realizzazione.
Ora, quel prego non sono certamente parole. Allora, perché c'è questa dipendenza? Perché la realizzazione, diremo voi, perché siano tutti uno, no? Mm-hmm. La realizzazione di quest'unità, dipende dal suo pregare. Ecco, allora, in cosa consiste questo suo pregare? E come pregando si realizza la cosa?
Non è convergere l'attenzione al Padre, no? Questa...
Evidentemente.
Dipendere la realizzazione dal Padre, quello che dice.
Ma dipende la realizzazione, ma la realizzazione è un atto capriccioso del Padre?
Ma proprio in questo sguardo al padre che si può realizzare, cioè c'è, questo, c'è evidentemente in loro la formazione.
E in questo, cioè quello che impedisce, quello che impedisce la realizzazione è nel difetto di questo sguardo, capisci?
Che sono ancora con lui.
E sono ancora con lui, sono ancora con lui, e quindi loro sono in difetto rispetto alla realizzazione. Ora, la realizzazione avviene in questo sguardo. Ora, il maestro fa quello, compie quello sguardo per loro, affinché in loro ci sia questo sguardo. È nello sguardo che si realizza la cosa, è nel conoscere che si realizza la cosa. Guardando, però, si realizza la cosa. Conoscendo si realizza la cosa. O no? Rinuncio.
Non si rendono conto che solo tramite il maestro che possono arrivare al padre, perché essendo Cristo che fa questa preghiera, gli apostoli si rendono conto che solo attraverso di lui possono elevare anche loro lo sguardo al padre.
Se loro sono con lui, sì, però soltanto se lui eleva lo sguardo al padre, loro elevano lo sguardo al padre, perché loro sono con lui.
Sì.
Ora, quando se io sono con uno, però, evidentemente sono con questo, cosa vuol dire essere con uno? Io sono con uno in quanto ovvero, ecco, sono col pensiero di quest'uno, no? Ora, se quest'uno rivolge adesso il suo pensiero ad una cosa, se io voglio restare con quest'uno, io devo rivolgere la stessa cosa, tanto io perdo il contatto con quest'uno, no? Ecco, allora, essendo loro con quest'uno, cioè col loro maestro, e c'è anche questo maestro qui adesso, siccome ogni realizzazione viene dal padre, elevi per loro, per loro, lui serve col padre, ma elevi per loro lo sguardo al padre, affinché loro guardino al padre.
Guardino al padre e non guardino più al
padre. Già, perché devono guardare l'oggetto del suo pensiero, mi capisci?
Sì.
Per cui lui fa per loro, capisci, questo trasferimento, affinché dal padre loro possa ottenere la realizzazione, perché dico ogni realizzazione viene solo dal padre, non viene dal figlio la realizzazione, la realizzazione viene soltanto dal padre, perché il padre ha in sé la ragione di tutto, anche di suo figlio, anche di suo figlio. Allora c'è un punto in cui, siccome la realizzazione del figlio è nel padre, è necessario che il figlio, a questo punto qui, se vuol comunicare agli altri, debba affidare al padre in modo che dal padre loro realizzino quello che lui realizza. E cioè c'è qualche cosa che arriva dal padre, che non arriva dal figlio, ma arriva dal padre, che si realizza soltanto. Ecco, per cui se c'è un qualche cosa, io dicevo una volta con un Domenico, un tocco, diciamo, particolare, che viene dal padre, che se il figlio non dà agli altri la possibilità di attingere personalmente al padre, non possono ottenere quel tocco che caratterizza il figlio, siccome qui parla di fare una cosa sola, con il figlio, eccetera, mi vedo come noi siamo. Ora, ora questo lo si può ottenere soltanto in quanto uno ha la possibilità di attingere personalmente al padre. Però per attingere personalmente al padre e richiede di aver sottomesso tutto al figlio, tutto, anche per il proprio io, attenti, si è nell'impossibilità, capisci, di attingere al padre, non si ha la capacità, allora ci si scolla anche dal figlio, perché il figlio certamente, mi capisci, fa questo trasferimento, e se io non ho la possibilità di trasferirmi, cioè di guardare all'oggetto del suo pensiero, io perdo anche il contatto col figlio. E come lui dice Maria Maddalena, non mi toccare, siete qua perché non sono ancora salito al padre, mi capite? Ecco, perché? Perché si fermerebbe a metà strada, non arriverebbe al compimento.
Quindi letteralmente sarebbe prego, cioè elevo la mente al padre perché anche voi leviate la mente al padre. Cioè,
sì, se vogliono restare con lui, perché lui,
ciò cui guardo io.
Siccome loro sono con lui guardando al padre, ma deve aver formato, a questo punto, deve aver formato in loro la capacità di guardare al padre.
Sì, ormai hanno sottomesso.
Che altrimenti loro dicono, lui guarda al padre, ma noi chi guardiamo? Allora, evidentemente a questo punto lui deve aver formato in coloro che sono con lui, per cui non prega più per il mondo. Perché non prega più per il mondo? Perché gli altri non sono preparati per guardare al padre. Per cui il mondo si scolla. Lui guarda al padre, ma il mondo non può guardare al padre. Perché sono nel mondo. Mica più. Per cui, a questo, ecco per cui lui dice, io non prego per il mondo. Perché non, il mondo non ha la possibilità di seguirlo. A quel punto non ha la possibilità di seguirlo. Quindi si scolla. Costoro invece hanno la possibilità di seguirlo, perché essendo stati con lui, siccome lui ha sempre parlato del padre, ha formato in loro la capacità, ecco, una capacità, capisci? Capacità di guardare a ciò cui guarda. Allora, se io ho la possibilità di guardare a ciò che l'altro guarda, ecco, adesso ho la possibilità di attingere, capisci?
Sì.
E quindi si realizza la cosa. Certo, non si realizza la cosa, perché ogni realizzazione viene solo dal padre. Domenico.
Lui mi fa pensare a quello che pensa lui. A quel punto lì la creatura ha già capito dal padre che il padre che si fa pensare attraverso il suo pensiero. E il pensiero è colui che
ti fa capire che anche che ogni realizzazione
viene dal padre,
ogni realizzazione,
ma attraverso,
passa attraverso una condizione ben precisa
che è il padre che realizza, ma nessuno può andare al padre se non passando attraverso
il, però il padre realizza, padre. Non, perché noi quando diciamo Dio realizza, Dio padre, noi lo pensiamo sempre Dio creatore, quindi è atto magico, quindi realizza. Mm. Noi, no, qui invece ti insegna la via attraverso si compie questa realizzazione.
Ma il figlio
non magicamente, ma per parole, partecipazione,
tutte le parole che il figlio ha detto le ha dette per convocarci
per far maturare in noi
del suo pensiero, per convocarci alla presenza di ciò che lui ha presente, no? Cioè, del, il pensiero, certo, del figlio è il padre, quindi lui parlando con me mi convoca alla presenza del padre,
certo.
Quando ho formato in me questa capacità e questa capacità di poter star fermo a pensare ciò cui pensa lui, ma noi in realtà stiamo pensando col suo pensiero, non col nostro. Mm. Già il padre ci ha fatto dedurre come lui soggetto di quel pensiero lì, perché siamo, è tutto sottomesso.
Tutto sottomesso.
Allora arriva un certo momento in cui le parole del figlio, tutto quello che lui mi ha fatto guardare, per sentito dire dal suo punto di vista, formano in me la capacità di poter pensare al padre per ricevere dal padre quel tono
che solo
il padre mi viene.
La realizzazione, che vuol dire che prima di questo noi siamo dispersi nella molteplicità, capisci? Mm. Perché non si realizza quell'unità.
Affinché non c'è quella.
Non si realizza.
Quella, quel fare una cosa sola senza ancora saperlo.
Se poi teniamo presente che Dio solo è se stesso, fino a che noi non arriviamo a questa realtà qui, noi non siamo mai noi stessi. Infatti, la grande tribolazione di ogni uomo, di ogni persona, di ogni creatura, è quello di non essere noi non siamo mai noi stessi.
Non sappiamo neanche cosa siamo.
Alienati.
No, noi siamo alienati, noi siamo mai noi stessi. Dio solo è. Dio solo è se stesso. Dio opera per formare noi stessi, mi spiego? Ma noi di per sé, noi non siamo mai noi stessi, siamo sempre alienati da altro. E questa è una tribolazione, perché in noi c'è un pensiero uno, che è il pensiero di Dio, perché c'è il dono di Dio in noi, e quello è se stesso. Per cui noi portiamo questo se stesso che crea noi una tribolazione, perché noi non siamo mai noi stessi. Non so se capisci?
Comunque c'è un momento che, di passaggio dalle parole, perché se il figlio parla con me è lì la preghiera conclusiva, no? Che fa, per cui attraverso certi argomenti lui forma in noi la capacità di
poter. Sì, ma non sono più parole, noi dobbiamo andare al di là delle parole. Se tu vuoi capire una parola, devi andare di là a trovare la realtà che corrisponde
la
a queste parole.
Mi viene solo dal padre quella realtà lì, no? Si è detto che è solo il padre che realizza, però perché il padre possa realizzare bisogna che nella creatura ci sia quella capacità di unione al pensiero di Dio, perché il nostro pensiero è solo la capacità di unirsi al pensiero di Dio, per cui arriva un certo momento in cui il padre realizza nel suo pensiero, in quel pensiero che stando col figlio, il figlio fa già una cosa sola senza che noi ce ne rendiamo conto, perché in quel momento lì la creatura sta pensando solo al padre, non sta mica pensando a lei che sta pensando a. E quindi in quel momento lì si può verificare il tutto sottomesso, che è la condizione perché il padre realizzi nel suo pensiero quello, ciò di cui il figlio mi aveva detto a parole.
Comunque c'è una condizione affinché si realizzi, cioè la cosa non è un atto magico dipendente da Dio, mi capisci? C'è una condizione perché si realizzi.
Ed essere tutto in
e di essere preso Dio, di essere preso il padre. Pinuccia, c'è cosa?
No. Presso il padre vuol dire capacità di pensarlo, no?
Certo.
È detto che Dio realizza non per atto magico, ma rendendoci partecipi, no? Vuol dire che ci libera
presso di questa... Dio. Ecco, presso Dio tu ti sei consapevoli, capisci? Presso Dio si è persone e si è consapevoli.
Cioè ci libera dall'alienazione,
certo.
E ci concentra tutto nel suo pensiero.
Certo, è lui che ci fa persone.
Sì.
Noi siamo persone tribolate, perché siamo persone divise. Arriviamo ai punti estremi che il demonio ha un'infinità di nomi, non è mai se stesso. Ecco, noi corriamo il rischio, staccati da Dio, diventare dei demoni, il nostro io, capisci? Ecco, si disperde, si aliena, ecco, in una molteplicità infinita, perché la molteplicità è segno dell'infinito di Dio, mi capisci? Noi corriamo il rischio di restare alienati in questa molteplicità, che è soltanto presso Dio che si realizza quell'uno. Allora possiamo poi, adesso ne parliamo, tutti siano uno, capisci? E questa identità, capisci, che si realizza, non so, Pinuccia.
Stavo pensando.
E soltanto il padre la realizza.
Stavo pensando che non devo dimenticare che questo pregio, in che contesto si trova, no?
Certo.
Perché è tutto il capitolo che è una preghiera, è
certamente,
tutto, certamente. È tutto, cioè è tutto Gesù che sta orientato, che sta parlando con il Padre.
Sì,
sembra che dimentichi.
Tu vedrai che tutto questo capitolo qui è tutto pieno di affinché, vedi? Perché è questa preghiera, affinché pregare, affinché prega, affinché prega, affinché, vedi? C'è sempre questo, capito? Questa dipendenza dal suo pregare.
Prima,
e noi abbiamo detto che addirittura lui è il passaggio obbligato, obbligato, tanto è vero che il lumen gloria, diciamo, hai capito, con cui si può vedere la gloria del Padre, è il passaggio obbligato, per cui richiede tutto sottomesso, ecco questa sua preghiera, capisci? Ah, ah.
Sì, perché prima lui fa tante preghiere al Padre, ecco, l'ultima è santificali nella verità, eccetera. Adesso dice io prego, ti prego per questo. Cioè mette l'accento su questa preghiera che è elevazione dell'anima al Padre, no? Proprio perché anche chi lo ascolta, chi ascolta questo che sta dicendo, se vuole stare con lui, elevi anche lui il pensiero al Padre. Quindi possiamo dire che è un affidamento al Padre in questo momento che lui fa.
È un affidamento, ma affida soltanto coloro che sono con lui, certo. Mi capisci? Perché per stare con lui loro debbono guardare a ciò cui lui guarda, attenti si scollano da lui. Ora, le persone che per guardare a ciò cui lui guarda
devono aver sottomesso tutto,
devono aver acquisito una certa capacità, cioè il maestro che ha formato in loro quella capacità di guardare, altrimenti attenti, lui ha sempre guardato il Padre, però coloro che erano con lui non avevano la capacità di guardare il Padre. Capisci? A questo punto qui lui ha formato in loro la capacità, adesso certo. Quindi prega, cioè guarda, pregare vuol dire guardare, no? Quindi guarda al Padre affinché a quelli che sono con lui guardino la stessa cosa, capisci? Tu vedi quante volte uno si ferma a guardare un manifesto, tutti guardano, si fermano a guardare, vedete che uno guarda un manifesto, gli altri guardano un manifesto.
Ecco, per questo prima mi sono promessa di interrompere, per dire, perché era l'intuizione del momento. Mi è sembrato che questa preghiera fosse questa stessa preghiera in Lumen Gloria, questa capacità, ecco, lui sta guardando il Padre e orienta tutto il nostro pensiero lì.
Sì, ma dico, guardando il Padre, lui deve già aver formato in loro, quelli che sono con lui, la capacità. Ha detto io posso guardare una cosa, se tu non hai la capacità di guardare quella cosa, tu non puoi guardare quella cosa, quindi la capacità a quel punto lì deve essere formata.
Deve essere già fatta.
Senti, non può.
E si forma nella misura in cui la creatura sottomette tutto il pensiero di Dio, che ha seguito il Cristo. Ecco, sì.
Quando lui ha detto, lui aveva detto prima, per loro che pregano, non prego per il mondo, ma per quelli che mi hai dato, perché sono tuo, e tutto quello che è mio è tuo, e tutto quello che è tuo è mio, ed io sono glorificato in loro. Quindi già è tutto incentrato su questo, ed io sono glorificato
vuol dire che tutti loro hanno già sottomesso tutto allora. Perché hanno lasciato tutto per me, noi abbiamo lasciato tutto, quindi ha lasciato tutto per, quindi hanno glorificato lui. Adesso però non basta questo fatto, mi capisci? Ecco,
e questa preghiera che tende a questa realizzazione, e tende proprio a questa alla glorificazione stessa del figlio.
Sì, ma mentre ci dice, tu dici tende ad una realizzazione, ci fa anche capire che ogni realizzazione viene soltanto attraverso questa preghiera, ogni realizzazione attraverso questo passaggio, attraverso non si realizza niente, noi siamo degli incompiuti, mi capisci? Tutto a metà strada.
Allora si entra ascoltando.
Ah, beh, certo si entra ascoltando, logico. E logico, è lui che ti fa entrare, quindi se tu ascolti entri.
Quindi è lui che mi fa entrare ascoltando lui.
Quindi tutto quello che è preceduto a questo versetto, tutte queste richieste che il figlio ha fatto al Padre, dipendono tutto da questa preghiera, cioè tutto, non solamente quello che adesso segue affinché siano uno, ma affinché siano santificati
lui
nella verità,
tutto,
affinché tutto quello
lui
che ho detto
tutto
prima.
Tutto opera per formare in noi una certa capacità. Quando ha formato questa capacità, allora ecco, capisci, ci affida, perché ha formato la capacità. Se ci affidasse prima, noi non siamo capaci. Lui ci affida, ma tu guardi altro,
sì,
non
sì,
puoi.
Sì, sì,
e allora, ora, se tu non hai la capacità di guardare a ciò cui lui ti affida, niente si realizza in te, perché la condizione affinché si realizzi è questo, è da guardare al Padre, cioè, è questo guardare al principio, mi capisci? Sì, attenti, non si realizza.
Poi dal Padre capiremo che questa capacità che il figlio stesso ha formato è il figlio stesso, che ha formato se stesso in noi.
Si capisce.
Scusa, posso chiedere? Ma questo guardare al Padre, a questo punto qui,
questo guardare al Padre di chi? Del figlio.
del figlio, ma anche di quelli che hanno questa capacità di guardare al padre.
Che, hanno for- che il figlio ha formato capacità, perché cioè, ha formato se stesso, evidente. Se lui ha formato se stesso, noi non lo sappiamo, non possiamo saperlo. Questo
ha formato dal,
dal padre, ha formato lo sguardo.
Il suo sguardo.
Ha formato pensiero il sguardo, lui è il pensiero del padre. Ecco. Quindi ha formato se stesso, ecco. Mi capisci?
E questo sguardo al padre è uno sguardo che è puro ascolto del padre, capacità di restare nell'ascolto del padre senza più parole.
Ah, senza parole, no, senza perché parole, senza... qui non ci sono parole. Anche le stesse parole che dice qui il figlio, prego, noi dobbiamo andare al di là delle parole se le vuoi capirle. Cioè dobbiamo cogliere la realtà che sta al di là di queste parole, perché le parole sono dei segni. E noi diciamo, prego, beh, io assisto, dice prego, ah beh, prega per me, ma io credo che questa preghiera sia sostanzialmente per me un atto magico, quindi ha pregato lui, quindi adesso io ottengo questo. Non è così. Bisogna capire che il rapporto passa tra il suo pregare e una certa realizzazione.
Ma le parole sono necessarie, però. Le parole sono necessarie perché è solo attraverso la parola.
Le parole sono necessarie per condurti a quella realtà, a quella realtà segnalata. La parola è una segnalazione. Quindi di per sé tu la parola non la capisci. La parola è una segnalazione. Tu devi creare la realtà che la parola segnala affinché tutti siano uno. Nino.
Noi vediamo anche già solo qui che due persone sono, formano una persona sola, quando, quello che avevo detto prima, quando hanno lo stesso valore da conseguire.
E quando una persona forma una persona sola? Quando, piuttosto? Non quando due persone, quando una persona forma una persona. Perché siamo terribilmente noi, siamo terribilmente, abbiamo tante facce, sì, tanti volti, tanti amori, tanti interessi, siamo molteplicità.
Ho fatto una parabola, noi invece siamo chiamati non ad avere un pensiero solo perché l'altro si è adattato al nostro, ma perché noi abbiamo conosciuto il suo e abbiamo accettato il suo perché vale più del nostro, perché ha un valore assoluto, mentre il nostro è un povero pensiero disperso.
Franca.
Gesù pregando per loro, cioè guardando il Padre.
Perché tutti siano uno.
E perché solo Padre, dal Padre.
Tutti, forma, tutti, molteplicità. Siano uno.
Perché Dio è uno.
Ma questo tutti è dentro di noi.
Questo tutti è dentro di noi.
Noi siamo tutti.
Ma io non capisco.
Perché noi siamo tanti. Tutto, e tutti sono dentro di noi. Tutto l'universo. Tutto l'universo, l'infinita molteplicità dell'universo, questa molteplicità, siamo noi stessi,
sì,
è dentro di noi,
ma questo,
e deve diventare un'unità.
Ma a questo punto che il tutto è già stato, è stato sottomesso, perché mi prega per quelli che hanno già sottomesso tutto.
Quindi, sì, perché gli altri non hanno la capacità.
Non hanno la capacità.
Non hanno capacità.
Ma c'è ancora molteplicità in questi che hanno sottomesso tutto, è questo.
Evidentemente.
Perché dice tutti dopo.
Evidentemente c'è ancora questa motività, c'è ancora questa motività, perché ecco, non siamo arrivati al compimento, la condizione, il compimento è questa preghiera qui, attraverso questa preghiera si arriva al compimento. Ora, evidentemente, se questa, attraverso questa preghiera si arriva al compimento, prima non c'è il compimento,
non c'è il compimento,
non c'è il compimento.
E questo
fin tanto quindi che uno non vede le cose dal Padre, quindi le cose non si realizzano, ecco, non c'è questo compimento.
Magari,
e non c'è quindi l'unità, allora se non c'è l'unità c'è la molteplicità.
Mi è venuta un'idea. Forse prima hanno sottomesso tutto, però non hanno la consapevolezza.
Sono hanno sottomesso tutto al figlio di Dio, tutto al figlio di Dio, però nel figlio di Dio non c'è il compimento è nel Padre, la realizzazione viene dal Padre.
Ecco, ogni realizzazione viene dal Padre, quindi la realizzazione di questa unità viene dal Padre.
Viene dal Padre, è il Padre che ci fa uno.
Sì. Volevo chiedere una cosa, tu mi hai detto... Dobbiamo andare al di là della parola prego.
Lo credo bene.
Hai detto prego, qui non più parole, ma uno sguardo. Ma allora andare anche al di là dello sguardo, perché anche lo sguardo è una parola.
Lo sguardo è rivolto. No, lo sguardo non è una parola. Tu guardi a, guardi a una cosa, la cosa è la realtà del tuo sguardo. Il sguardo poi dopo diventa pensiero. Allora, tu pensi a, quindi hai l'oggetto del tuo pensare e la realtà. A un certo momento ho preso Dio, l'oggetto del tuo pensare è il Padre, mi capisci? Ed è il Padre che forma il tuo stesso pensiero, è lì che si forma poi dopo la giustificazione, mi capisci? Mentre invece prima del Padre noi abbiamo una molteplicità tra il pensiero nostro e la realtà a cui guarda il nostro pensiero. Tu guardi, guardi un albero, non è che l'albero giustifichi il tuo pensiero, tu ti accorgi che non sei giustificato il tuo pensiero, tanto è che se vivi per un albero tu ti senti non giustificata, perché l'albero non giustifica il tuo pensiero. Tu guardi la materia non giustifica il tuo pensiero, tu guardi Dio, Dio giustifica il tuo pensiero. Allora in Dio c'è la possibilità di fare tutto uno, perché c'è il principio giustificante, tutto ciò che non è Dio non c'è la giustificazione, allora tu sei divisa. Mi capisci o no?
È venuto in mente quando Gesù dice agli apostoli, e dopo questo che dice, in quel giorno non dico che pregherò il Padre per voi.
Certo, non mi chiedere più nulla, eccetera.
Non dico che pregherò.
Perché il Padre stesso vi ama.
Perché il Padre stesso vi ama, perché il Padre è presente.
Si capisce.
Quindi è già oltre questo, perché qui prega, prega. Quindi dice, qui prega per... Ecco.
Sì, ma prega per... Cioè guarda ad una cosa affinché coloro che sono con lui, quindi non è il mondo perché il mondo non è con lui, affinché coloro che sono con lui possano guardare la stessa cosa. Franco.
Questa volta è la che si verifica, non
è... Sei convinto che noi non siamo mai noi stessi? Noi siamo come il cane che cerca di prendersi la coda, stiamo girando su noi stessi ma non siamo mai noi stessi. E più cerchiamo di essere noi stessi e più noi ci disperdiamo nella molteplicità. Come ci fanno gli stessi, sono il padre.
Una persona che in quanto persona è una, no? Però si verifichi nella stessa persona la situazione di persone, di persone. C'è molte persone.
È già dispersione.
Come fa?
Perché l'unità.
Perché una cosa è molteplicità di pensieri, ma c'è questa moltiplicazione di persone, Dio ci fa.
Infatti noi, apparentemente, capisci, tu sei tu e io sono io, Giovanni e Giovanni, mi capisci, perché abbiamo un corpo diverso. Il corpo è diverso, dice, quindi, capisci, ognuno ha la sua identità, perché noi ci confondiamo col corpo. Se noi andassimo al di là del corpo, come dovremmo andare, e cogliessimo la persona, e lì troviamo un gran pasticcio, Perché a quel punto lì tu non sei più tu, io non sono più io, Giovanni non è più Giovanni. C'è una grande dispersione. C'è questa persona che, perché c'è sofferenza?
È improntata da ciò che guarda.
Perché è improntata da uno, perché ognuno di noi porta in sé Dio, e Dio uno solo, il dono di Dio, capito? Fatto a noi, senza di noi.
Però non guarda.
Noi portiamo in noi il dono del pensiero di Dio, indipendente da noi. Mi capisci? E questo ci fa persona, cioè questo pensiero uno, che portiamo in noi, ci fa persona. Ma noi non siamo quel pensiero lì. Noi non siamo quel pensiero lì. Per cui, vede, si forma in noi uno strazio tra quello che siamo in Dio per il dono che Dio fa a noi e per quello che siamo noi. E qui abbiamo la tristezza esistenziale di ogni uomo, mi capisci? Perché è e non è, nello stesso tempo. Soltanto in Dio lui otterrà che cosa? Ecco, l'essere una cosa solo col pensiero di Dio che lo fa persona, quindi qui la persona diventa una nel figlio, è solo col figlio, caso adesso no, caso c'è uno strazio,
qui si entra con quella perfezione,
per cui invece il demonio è straziato. Perché è straziato? Perché non può essere se stesso, non può essere se stesso, che l'essere noi stessi viene soltanto dal padre, è il padre che genera il figlio unigento, ecco.
Sì, ecco, quindi la perfezione è sinonimo di compimento dell'opera che Dio
ha voluto. Ma il compimento è arrivare all'uno,
Sì.
E noi invece siamo tanti. Non siamo tanti in quanto siamo tanti, mi capisci?
Come dentro siamo,
e dentro siamo tanti.
Cioè per ogni ambiente.
Abbiamo tanti interessi, tanti nomi, tante facce, tanti amori, tante cose. È quello che ci strazia.
Cioè si può dire che siamo.
Perché mentre siamo uno, perché abbiamo una presenza di uno, mi capisci? Nello stesso tempo noi, hai capito, siamo tanti. Orlando.
Sì, dicevi, se andiamo al di là, se riuscissimo ad andare al di là del corpo, non c'è più questa diversità apparente, no?
Voglia.
Quindi è un'apparenza, la corporeità.
Corporeità è un'apparenza, capisci?
Dello spirito.
Per cui è un'apparenza, noi apparentemente ci distinguiamo uno dall'altro, uno è uomo, l'altro è donna, ha i capelli biondi, l'altro ha i capelli neri, cioè, ci distinguiamo, capisci, uno con l'altro. Ma questa è apparenza esterna. E la persona non è, e tanto è vero che noi prendiamo delle grandi cantonate, perché ci fermiamo al volto di una persona, e c'è questa persona qui così, e poi vivendo con quella persona ci accorgiamo che è tutto diverso, quindi evidentemente c'è questa dicotomia, questa frattura tra il corpo e la persona.
Cioè, adesso non so se si collegano, però la questione del tempo, no? Noi come persone corporee viviamo il tempo.
Come corpo.
No? Però nello stesso tempo, questa domanda che ti ho già fatto ultimamente qualche volta, no? Che le scienze comunque arrivano a un muro. Ecco, quando
parlavamo stamattina, le scienze stanno parlando a quel grande muro del principio di indeterminazione, che è caos. Principio di indeterminazione. Tu scavi, arrivi a fondo, certamente arrivi a questa indeterminazione. Probabilità, statistica, caos.
Primo versetto della Bibbia.
Mi capisci? Principio era il caos, all'ultimo troviamo di nuovo il caos. A quel punto lì tu sei davanti al muro.
Infatti,
tu sei davanti al muro, tu ti hai fatto del caso, tu hai finito, tu non puoi più andare avanti, non è più un principio di ragionamento, ma capisci? Non puoi stabilire contemporaneamente, ad esempio, non so, il punto di una cosa e la velocità della stessa cosa, mi capisci? Per cui le cose sono in aria, allora ti affidi al caso perché non hai più un appiglio, mi capisci? E a quel punto lì tu ti arrendi, mi capisci? Ci niente da fare.
Ecco,
una scienza fondata sul caso non è più giustificabile.
Ecco, ma quando Einstein aveva dimostrato che una persona che viaggi più veloce della luce torna sulla Terra ed è
più giovane,
è più giovane. Così la storia, è così
la storia, sì.
Però non è possibile andare più veloce della luce.
No, sì. Stiamo parlando di scienza, nel senso che la scienza prende un muro, per cui tu o ti lanci nel pensiero o altrimenti devi chiedere pietà, c'è niente da fare. Quindi la vita si risolve nel pensiero, c'è anche questo salto, o ti decidi a saltare nel pensiero, anche tutta la matematica, tutta la scienza fisica, certamente approdano al pensiero, per cui a quel punto lì tu devi pensare, non risolvi più in modo diverso, perché ogni esperimento che tu fai certamente ti lasci di fronte al muro, quanta parte c'è di me in quell'esperimento e quanta parte della realtà, a quel punto lì tu sei bloccato, non c'è più niente da fare, perché sei tu stesso che provochi il fenomeno. Mi capisci? Allora a quel punto tu non capisci più niente, non puoi capire niente perché sei tu che provochi il fenomeno e ogni scienza arriva a quel punto lì, mi capisci o no?
Sì, voglio dire.
Allora a quel punto lì tu chiudi il libro della scienza, eccetera, e ti metti a pensare, soltanto col pensiero. Ah, qui ci siamo perché tanto lì diventa preghiera.
La scienza non arriva a dimostrare Dio, ma arriva a dimostrare che non può dimostrare nulla.
Che non può dimostrare nulla, perché viene a trovarsi di fronte ai muri, delle contraddizioni. Principio di indeterminazione, dice. Tutto è oggetto del caso, quindi caos. A quel punto lì, quando tutto è affidato al caso, mi capisci, la scienza deve arrendersi.
Sì, perché qui anche c'è uno che non capisca niente, però dice la causa prima, nessuna scienza può trovarla.
No, è logico.
Quindi,
Giovanna.
Ma la molteplicità che si forma in noi, no? E cioè, noi soffriamo perché portiamo il
che siamo
pensiero,
tanti.
Portiamo il pensiero di
e abbiamo la vocazione di essere uno.
Ecco. Però
e allora c'è tribolazione.
Ogni creatura, ogni cosa che il Signore ci fa vedere entra in noi e diventano motivi. Se non la riportiamo
proprio
in
così,
Dio diventa.
Proprio così, e già. Noi siamo lacerati da tutte le cose che incontriamo. Come non so, tutte le persone che tu incontrassi via Roma potessero portarti via un pezzo di te.
Ma è così.
In realtà è così. Tutte le cose che noi incontriamo, mi spiego, portano via a noi un pezzo di noi. Non siamo più come prima, siamo lacerati.
Quindi se non riporto a Dio, più persone, più creature, diciamo, incontro e più in me forma sempre più molteplicità.
Si capisce. Cioè più aumenta lo strazio, aumenta lo strazio, si capisce. Soltanto Dio ti fa uno. Come è la tua vocazione, perché noi siamo stati creati da Dio per questo essere uno, affinché siano uno, Allora noi diciamo, affinché siano uno è quasi dire Dio ti fa abitare tutto, capisci, nell'amore, capisci, non è mica quello, è molto più a fondo, ci fa uno, noi stessi ci fa uno. Questo passaggio dalla molteplicità che siamo, e che è tribolazione, sofferenza, alla possibilità di essere una persona, di essere uno, capisci?
Sì, ma chi ci fa uno è il Padre.
Certo.
Quindi non basta che sia tutto, che in noi sia tutto sottomesso al pensiero
di Dio. Non basta,
è
la condizione, ma non è ancora che però... necessaria, ma non ancora sufficiente, mi capisci? È necessario questo, si capisce questo? Tu non sottometti tutto, stai fresco.
Perché lui rimane solo quel pensiero di Dio e Dio, quando è tutto sottomesso.
Quando tutto sottomesso, c'è il pensiero di Dio e Dio. Però adesso
deve unirsi ancora
si capisce, di Dio si capisce, Dio. Sì, perché deve vedere il pensiero di Dio, da Dio, da Dio, Dio da Dio, luce da luce, mi capisci?
Noi siamo molteplici perché abbiamo la molteplicità dei principi.
Certo, si capisce, abbiamo tanti idoli, tanti Baal, tanti Baal, i pregi non i Baal, tanti padroni, abbiamo tanti padroni.
Va bene, ma bisogna vedere la porta degli dèi, insomma.
Certamente.
Cosa vuol dire?
La porta degli dèi, una cosa.
Sì, c'è. Va bene, ma c'è.
No, vorrei un po'.
Di, scusa.
Quindi noi ci hai tutta la mia vocazione di essere un. Quindi è proprio questa vocazione che ci fa percepire la lacerazione.
Ah, certo, ci fa soffrire questo. Cioè, il fuoco dell'inferno è chiamato da Dio.
È la
presenza
di Dio. Di ciò che portiamo in noi con ciò che invece abbiamo.
Come vocazione, come destino.
Sì. Comunque la molteplicità delle creature, un giorno hai detto, che ci è data perché giungiamo alla consapevolezza di Dio come infinito e l'uno. Cioè, quindi noi ci troviamo in una molteplicità. Cioè, il Signore perché ci mette in una creazione in cui c'è un infinito numero di stelle, un infinito numero di fili d'erba? E beh, allo stesso tempo abbiamo questa vocazione a unificare tutto quanto. Allora, non so, è per portarci la consapevolezza dell'uno come infinito e
per la possibilità di mettere un amore di sopra di tutto.
Sì.
Allora, quando mi avrete elevato, io tirerò tutto. Cos'è quello tirare tutto? Lui è uno. Quando tu lo metti al di sopra di tutto, questo interesse per conoscere di mettere al di sopra di tutto, allora tu l'hai elevato al di sopra della molteplicità, lui attira tutta la molteplicità tua nella sua unità.
Sì.
Ecco che allora tu stai camminando verso l'unità, verso la persona, mi capisci?
Sì, verso quella singolarità
già,
assoluta.
Capisci?
Poi pensavo, nessuno conosce il padre se non... Adesso dicono, ma nessuno conosce il padre se non il figlio. Quindi il padre non ha conoscenza di sé in modo autonomo, perché si conosce. Nessuno conosce il padre se non il figlio.
No, nessuno riguardo al creatore, riguardo al mondo creato, né? Il mondo creato.
Quindi.
Presso padre, figlio e Spirito Santo.
Il figlio non ha conoscenza di sé in modo autonomo, ma fa di
lo conosce dal padre.
Dal padre. Il figlio conosce se stesso dal padre.
Dal padre.
Il padre, cioè, se ha senso, solo per definire questo principio, questo essere assoluto, cioè si conosce indipendentemente dal figlio.
Il padre, vedi, non possiamo dirlo questo indipendentemente, perché l'essere assoluto è uno in tre persone.
Sì.
Quindi non esiste l'essere assoluto padre. Mi capisci?
Sì, no,
l'essere assoluto è uno in tre persone.
L'essere assoluto.
Per cui l'essere assoluto conosce se stesso.
Conosce se stesso
il genere pensiero di sé.
Conoscendo, allora, l'essere assoluto, conoscendo se stesso, genera il pensiero.
Si capisce.
Non è genera adesso,
altro da sé.
No.
No.
Allora, reimposto così per chiarezza mia. Non è che l'essere assoluto genera il pensiero di sé.
Non in modo magico.
No. Genera il pensiero di sé e si conosce. In questo pensiero.
Conoscendosi genera.
No. Non si conosce.
Va bene, io da solo.
No, perché altrimenti siamo su un piano magico, meccanico. Il genere si conosce. E chi l'ha
e
fatto?
Come fa a generare se non si conosce?
E chi l'ha fatto che generante? Mi capisci? Il processo è sulla conoscenza, non sulla... Genere poi si conosce, no.
No, generando si conosce, voglio dire. No.
No.
Va bene. Mentre il figlio non ha conoscenza di sé in modo autonomo.
Si conosce dal padre perché è figlio. Si conosce dal padre. Lo Spirito Santo si conosce dal rapporto al padre figlio.
Quindi si potrebbe dire che il figlio è conoscente del padre.
È conoscente del padre, pensiero del padre. Sì, va.
Quando si è sottomesso tutto il pensiero di Dio si è ancora molteplicità.
Sì.
E perché non si conosce ancora tutto da Dio? Cioè,
no.
È tutto sottomesso?
Chi fa uno è soltanto il padre. l'uno ti lo, l'uno che fa uno è soltanto il padre. Per cui nel pensiero del padre, tutto sottomesso al pensiero del padre, in te c'è ancora questa molteplicità qui. Per cui il figlio ti deve consegnare al padre, perché tu dal padre ricevi una cosa nuova, che viene solo dal padre. In questa novità qui c'è l'unità. Prima no. Allora però, siccome a ogni livello, Dio significa se stesso in tutto, se l'unità tu la cogli soltanto da Dio, al minimo livello inferiore a Dio, tu già sei messo nella molteplicità. Lo capisci questo? Perché è l'infinito che si significa al tuo livello. La molteplicità è segno di Dio. La molteplicità infinita dell'universo, delle creature, mi capisci, in cui noi ci troviamo, è significazione di Dio, ma a livello nostro, a questo livello qui. Questa molteplicità in Dio è unità. Non so se li segui o no?
Sì, sì. Fino a... Ho capito questo, cosa vuol dire che Dio è molteplicità, cioè significa nella nostra molteplicità, no? Però non riesco a capire come possa assorbire la nostra molteplicità nella sua unità. Cioè come, perché noi...
Più tu vai in montagna, più tu ti avvicini ad una vetta, la vetta è una sola, ti accorgi che dalla vetta... Dalla vetta tu, con uno solo sguardo, contempli tutto.
Questo capisco.
Perché andare in montagna? Tu vai al mare. Perché andando in montagna? Perché si va in montagna? Perché si va in montagna?
Perché questa aspirazione all'infinito che trova a realizzazione.
No, si va in montagna per, unicamente perché ti accorgi che salendo in alto tu vedi con un solo sguardo, vedi tante cose. E è gioia che si prova. Perché più tu vai in alto, più tu vedi bene, quello dire vedi bene. Mentre quando sei in basso, tu devi correre da una cosa all'altra, se vuoi vedere. Devi correre, quindi c'è il movimento, nasce il movimento in basso. Sì. Mi capisci? Tu andando in alto, il movimento a un certo punto sparisce. Resta l'uno, l'uno che contempla tutto.
Ecco, c'è questa
e c'è la gioia. Sì. La gioia che deriva da, vedi che la gioia viene dal vedere, ma dal vedere da un unico sguardo, un unico punto di vista.
Ma capisco.
Tutto, tutto è segno, mi capisci?
Ma per... ecco, ma è una cosa momentanea, è questo che non capisco.
Ma sì, che perché siamo nei segni. I segni sono momentanei, non è la realtà. Però intanto ti significano, cioè sali in alto se vuoi vedere bene. E praticamente quello che dice il Signore, non preoccuparti di mangiare del vestire, cerca prima di tutto Dio. Quello dice che Dio, sali in alto, dall'alto vedi bene. Quindi non preoccuparti adesso di capire, di vedere dal basso. No, portati in alto capirai. Ecco, tutta la dinamica, mi capisci, della parola di Dio è quella di così. Non preoccuparti di capire al tuo livello, perché se metti corri da parte tu perdi l'altro. E le scienze stanno facendo quello, mi capisci? Dice portati in alto. In alto, in alto, in alto cos'è? In alto è Dio, mi capisci? Cioè porta a guardare il punto, punto. Lì allora c'è l'unità, con un solo sguardo, e c'è anche la gioia come compensa.
In che senso? Il figlio formando in me questa capacità di guardare al padre, prima di ricevere dal padre... Siamo ancora a molteplicità. Se il figlio mi porta nella capacità...
Che l'unità di... viene soltanto dal padre.
Ecco, ma questa capacità, allora come si può definire? Questa capacità di poter guardare al padre per ricevere dal padre, che poi è il figlio stesso, ma noi non lo sappiamo, non possiamo ancora saperlo.
Tu hai una capacità, non è detto che si realizzi quello. Tu hai la capacità è una possibilità che ti viene data. Ma la possibilità tu puoi anche non esercitarla. Cioè, non guardare al padre, a che punto ti trovi tu allora?
Un momento, se il figlio non se ne va fin quando non mi ha formato in me la capacità, se è sempre asserito questo.
No, lui se ne va anche se non ha formato in te la capacità, se è chiaro.
Cioè,
altrimenti Dio sarebbe dipendente dalla formazione della creatura di una capacità.
La grazia di Dio, siccome Dio vuole salvare tutti,
sì?
Allora lui fa di tutto per fare di portare...
Però il tempo non è determinato dalla creatura, questo, è il tempo di Dio. Dio determina il tempo della creatura. La creatura non determina il tempo
non
di
giusto, ma che però concettualmente hai ribadito tante volte questa cosa, che se lui ci lasciasse prima di aver formato in noi la capacità di pensare al padre, noi saremmo fregati.
Certo.
Allora vuol dire che seguendo il figlio, chi mi segue non cammina nelle tenebre, ma ora
seguendo. Non è, infatti qui dice non prego per il mondo, quindi evidentemente se qualcuno che non ha seguito, e lui lascia il mondo.
Per coloro che lo
non
seguono.
È che resti nel mondo perché il mondo non ha seguito, no?
Per coloro che lo seguono, allora il figlio forma questa capacità e non li lascia fin tanto che non ha formato questa capacità.
Sì, perché lui porta a compimento le cose.
Allora, questa capacità come si può definire? Se per la creatura questa capacità è ancora molteplicità. Non è, la capacità non è una.
Ma proprio per il passaggio, no, non è dato. Vedi, lui ti conduce a vedere le cose dal punto di vista del padre. Dal padre tu, ecco, ne deriva l'unità. Dal padre, che vuol dire che prima di guardare da c'è questa molteplicità. Cioè, perché c'è questa necessità? Se tu fossi già uno prima non c'era bisogno di arrivare al padre.
D'accordo, la creatura prima guarda dal punto di vista del figlio, che è il punto di vista del padre, per un sentito dire. Allora nel sentito dire c'è molteplicità, bisogna dire altro così. Nel sentito dire c'è molteplicità, però arriva un certo momento.
Ci sono parole, le parole sono molteplici.
In cui tutte queste parole si traducono in un guardare da, non più a parole.
Anche tutte le parole di Cristo. Sono molteplicità, sono parole.
Esatto, stamattina che
è appunto, tu puoi anche sapere tutta la memoria, quelle non ti salvano mica, perché quello ti salva
siamo inquinati, diciamo,
arrivare allo spirito, mi capisci? Pinuccia.
Si potrebbe dire che c'è molteplicità e molteplicità, cioè una cosa è la lacerazione.
E molteplicità sono tante, se molteplicità perché sono tante.
Ecco, ci sono tanti tipi di molteplicità, perché quando sei nel mondo addirittura è una lacerazione.
Hai voglia.
Quando invece si sottomette tutto al figlio, perché si segue il figlio, c'è già un'esperienza di unificazione interiore, perché la vita acquista un senso unitario già, perché proprio nel processo di sottomissione a lui tu stai unificando. Forse quello che mi sembra di aver colto, che è ancora molteplicità, in quanto non ho la ragione di questo che sottometto, perché me la darà il padre, cioè lo spirito di verità che mi porterà a vedere la verità
tu
in
sei,
tutto.
Anche pur seguendo il Cristo e camminando quindi verso una meta, tu sei piena di parole sue.
Sue, parole, sue. Cioè attaccato con la colla.
Con parole sue, parole che ti stanno preparando per arrivare allo spirito, ma no, che non sono quello spirito, mi capisci?
Allora. Cioè una cosa è essere attaccati con lo scotch, una cosa con attaccatutto che non si distacca più.
Una parola moderna.
Molto forte. Eh sì, perché...
C'è San Giovanni della Croce dice, è la stessa cosa, essere legati con un cavo grosso così, sai quelli con cui attaccano le navi, no? E una cosa è essere legati con un filo di seta, sei sempre legato.
Sì, al mondo, però essere legati a
lei,
Dio.
Lei ne attacca tutto.
No, ma adesso io non parlavo dell'attaccamento al mondo di cui parla San Giovanni della Croce, parlavo di questa unificazione, di questa unione con Dio, che è proprio legata altro che con un filo di seta.
L'unione viene soltanto dal Padre. È il Padre che fa uno.
Però diciamo
senza
che
il Padre
concetto,
c'è molta abilità.
Sì, però diciamo che questo concetto di sottomissione racchiude già in sé un concetto di unificazione, sarà posticcia, sarà provvisoria, sarà finché, cioè non è definitiva, però è la condizione perché questa sottomissione diventi unità.
Sottomissione è la condizione, però l'unità non ti viene dalla sottomissione,
sì.
Con l'unità il trovare Dio non viene dal superare te stesso, dal morire a te. Morire a te stesso è necessario, ma non è sufficiente. Perché la conoscenza non ti viene, dici, io muoio me stesso e conosco, tu muoio te stesso e non conosci.
Sì, perché l'unità è luce, e la luce viene dal Padre.
Viene dal Padre, ecco. Viene da, non sale dall'unificazione.
Questa novità che ci viene dal Padre.
Per cui Dio non è una sintesi della molteplicità, è presentato da Dio come una sintesi di tutta la creazione. No, Dio non è la sintesi della creazione.
E l'essere che
capisci? Come non so, l'infinito non è la sintesi di tutti i numeri, non è tu puoi mettere tutti i numeri e tu non trovi l'infinito, quindi siamo è un salto di qualità, è una cosa nuova.
È un pensiero che unifica tutto, perché da unità, un momentino, posso dire, se questa unità si deve realizzare questa unità con il figlio stesso, perché conoscendo, quando noi riceviamo dal Padre
scusa
la
tanto,
del figlio,
tanto.
Lì
qui ha detto, finché tutti siano uno, noi siamo a quel punto, e abbiamo detto, essere uno non vuol dire fare di una molteplicità un'unità, mi capisci? È una cosa diversa, Dio non è una sintesi della molteplicità, quindi non è che tu, raccogliendo la molteplicità della creazione in un'unità, tu trovi Dio, no! Dio non è la sintesi della creazione.
Certo.
L'infinito non è sintesi di tutti i numeri, così anche l'uno non è il raccoglimento di una molteplicità nell'unità da formare l'uno. No, l'uno è un salto di qualità, l'uno è una cosa tanto vera che dico l'uno è l'infinito. Invece la molteplicità è un'insieme infinito. Tu, per quanto metti assieme tante cose finite, tu non trovi l'infinito.
Sì, sì. Questa sottomissione è solo una condizione.
Per perché se arriviamo, arriviamo all'assurdo, tu dici, io metto assieme tanti fiaschi vuoti e ottengo un fiasco pieno. No, tu metti assieme tanti fiaschi vuoti, tu non ottieni un fiasco pieno. Vedi che è un salto di qualità?
Sì, sì, tutto al più, questi fiaschi vuoti sono condizione per avere tanto vino.
Sì, sì, mi sembra di sentire quel tale che diceva, mettiamo assieme un milione o un miliardo di scimmie che tutte battino i tasti di una macchina da scrivere, certo viene fuori la Divina Commedia, no, non viene fuori la Divina Commedia,
no, no, comunque volevo dire che questa sottomissione è la condizione per
non fare viene fuori,
salto,
no.
È un salto di qualità, certamente.
Quindi vedi che ci sono salto di qualità?
Sì, sì.
Due minuti di silenzio.
Nino. Quindi, se Dio fosse la sintesi della creazione, non sarebbe più l'assoluto.
Non è una sintesi. Certamente non è una sintesi. Dio non è una sintesi.
Noi faremo una menomazione di Dio.
Altro che. Franco.
Figlio guarda il padre per dirmi che la realizzazione viene dal padre.
Viene solo dal padre. Franco.
Se mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il padre e vi darà un altro paradiso.
Sì, capisco. Poi Franco.
Sì, Gesù ha formato un... Gli apostoli la capacità.
La capacità.
Però gli apostoli poi hanno questo non è ancora la Pentecoste.
No. È la condizione quindi, per poter arrivare.
Quindi gli apostoli quando sentivano queste parole potevano ancora fraintenderle?
Potevano fraintendere, senz'altro. E come l'hanno fraintesa? Solo quando sarà venuto lo Spirito Santo cominceranno a capire qualche cosa. Prima no. Non è che sentendo queste parole lo capissero. No. Non è ancora venuto lo Spirito. Quando è venuto lo Spirito. Giovanna?
Sì, questo che è necessario sottomettere tutto, ma l'unità viene dal Padre.
L'unità viene dal Padre.
Quindi anche nel tutto sottomesso non c'è ancora la pace proprio.
Ah, no, 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 no. No, la pace l'ha detto, andando a trovare
Gesù. Solo nel Lui.
Giovanna. Bruno?
Ma io oggi pensavo, noi che siamo passione d'unità, siamo passione d'assoluto, cioè siamo costituiti
certo. Da questa
passione. Partiamo, quindi subiamo, quindi tutto è già sottomesso, manchiamo solo noi,
ti cioè, capisci, manca, realtà, manca la nostra intelligenza, ecco, vedi che il difetto è conoscenza, perché tutto il resto è passione, tu subisci tutto,
sì, ma allora subire,
perché chi regna è Dio,
esatto,
si capisce, quindi, chi regna è Dio, volente non entri,
manca solo la nostra consapevolezza,
manca la consapevolezza,
la conoscenza,
la realtà è tutto il regno di Dio, Dio regna in tutto, già adesso, non è che sarà perché sei tu che ancora non capisci, ma la realtà è quella.
Poi pensavo sulla molteplicità, eccetera, eccetera, quando, cioè ciò che è non può che essere in Dio, perché è nell'essere. Ora, l'essere è infinito, è l'universo, nell'infinito poi che scompare. E quindi, non so, vedendolo nell'infinito, cioè, ammesso che uno da Dio abbia la capacità di questo sguardo infinito, a che cosa si riduce l'universo, la creazione?
Un punto.
A un puntolino.
Un segno, sì, un puntolino. È un puntolino.
E quindi non so se è proprio questa contemplazione della creazione, dei segni di Dio, in questo sfondo infinito, quello che tu intendi per contemplare il molteplice dell'uno.
Perché è come avere un background, no? Questa matrice eterna. Siccome ieri dicevi che noi guardiamo sempre l'assoluto, perché siamo
vediamo tutti
qui,
così è quello. Noi vediamo la creatura per difetto di assoluto.
Principio e fine della creatura è l'assoluto. Sì. Quindi noi sempre davanti all'assoluto.
Infatti, tutte le nostre conoscenze sono per rapporto. Il rapporto del primo termine fisso, noi tutte le nostre conoscenze di creatura eccetera sono per difetto di assoluto.
Allora, poi spesso c'è la metafora della lavagna. L'universo è come un'aula, c'è una lavagna e sulla lavagna il Signore fa scrivere dei segni. Ora, se questa lavagna fosse di infinito, allora si potrebbe cogliere molteplici nell'uno, cioè uno è il pensiero, uno è lo sfondo, uno è il background, e molteplici sono lo sfondo, e molteplici sono i segni tracciati per ampliare questo sguardo e cogliere.
Ora sono metafora.
Ti capisco.
Poi volevo dire una cosa ancora brevissima sulla scienza. No? Molti anni fa avevo comprato un testo di patologia medica e vi un luminare di Torino. E questo qua, come prefazione, aveva citato una frase di Dante del Purgatorio. Facesti, illuminava quella che era la sua
sì.
Avventura di uomo, insomma. era così: facesti come quei che va di notte e porta lume dietro, e a sé non giova, ma dietro sé fa le persone dotte. Ecco, e questa è la figura dello scienziato, no? Che va di notte e a sé non giova, ma dietro a sé, portando questo lume, fa le persone dotte. Io non mi ero fermato, mi ricordo, e mi sono detto, ma se è così, chiudo. Ha dedicato tutta la vita e poi a questo, e poi ha concluso che né era giovato, anzi avrebbe dovuto rifiutarsi di scrivere il libro, se non aveva giovato a sé, tanto guastava per gli altri.
E il figlio che ci conduce al padre?
Il figlio che ci va?
Ci conduce al padre.
Ci conduce al padre, senta.
Dio realizza rendendoci partecipi.
Sì.
È detto soltanto conoscendo come il padre e il figlio sono uno, che noi possiamo essere uno con il figlio.
È molto importante quello che hai precisato, che cioè l'unità viene esclusivamente dal padre. Per cui, per quanto noi raccogliamo prima, sottomettiamo tutto il pensiero di Dio, è tutta una unificazione fittizia,
è necessario,
diciamo,
no, è necessario, sì, è chiaro,
però non è definitiva, è non possiamo rimanere in quella,
ma non è sufficiente, perché c'è un salto di qualità,
perché ancora
il salto di qualità non viene da A, certo, ma viene da sentendo, capisci?
Che non sia sufficiente è spiegabile da questo fatto che per quanto uno sottomette tutto il pensiero di Dio non è nella luce ancora, è sottomesso, no, però non
crederemo di essere noi ancora.
E qui non è luce ancora, lui si viene dal padre. Una cosa, l'unità, questa unità, che è la novità che diciamo dal padre, è il figlio stesso, la glorificazione del figlio.
Va bene, ringraziamo il Signore.
Sabato 13 marzo 1993, presso casa di preghiera.